Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Benvenuti, Emanuela Campanile al microfono. Oggi, ascoltatori gentilissimi che sempre ci seguite, vorrei iniziare citando delle parole di Monsignor Oder, postulatore nella causa di beatificazione e canonizzazione di Giovanni Paolo II. Monsignor Oder, era il 20 marzo, diceva: lunedì 2 aprile, qui apriamo subito una parentesi ricordando che sarà il secondo anniversario della morte di Papa Giovanni Paolo II. Era sabato, appunto 2 aprile, ore 21:37, vigilia della festa della Divina Misericordia. Allora, Monsignor Oder dice: lunedì 2 aprile alle 12 avrà luogo nella Basilica di San Giovanni in Laterano la sessione di chiusura dell'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità del servo di Dio Giovanni Paolo II, la prima tappa del processo. La cerimonia avrà carattere pubblico. E poi Monsignor Oder prosegue dicendo: il materiale raccolto dal tribunale sarà consegnato alla Congregazione per le cause dei santi. Si tratta di dichiarazioni, dei testimoni proposti dal postulatore, dei testimoni citati d'ufficio per iniziativa del tribunale stesso. Oltre questo, alla Congregazione saranno trasmessi documenti allegati alla relazione della Commissione storica. E poi ancora Monsignor Oder sottolinea che non è possibile determinare la data della beatificazione né tantomeno della canonizzazione. Non è compito del postulatore, prosegue, fare ipotesi sulla possibilità di modificare il tradizionale iter del processo canonico sancito dalla prassi della Congregazione per le cause dei santi. E allora conclude dicendo: il tempo del processo costituisce un momento prezioso per la Chiesa. È importante viverlo come tempo opportuno per conoscere meglio la vita, l'insegnamento e il messaggio spirituale del servo di Dio, così amato da tutti noi e soprattutto dai giovani. A proposito di giovani, allora ci colleghiamo direttamente dal vicariato dove si è svolta la presentazione in conferenza stampa, appunto, dello svolgimento della sessione di chiusura relativa a l'inchiesta diocesana per la beatificazione, ovviamente, e la canonizzazione di Giovanni Paolo II. Dicevo, con Marina Tomarro. Marina, benvenuta.
Ciao Manuela, grazie di accogliermi, grazie.
Allora, dicevo, a proposito di giovani, perché ovviamente per questo 2 aprile saranno molte le iniziative anche dei giovani per ricordare Giovanni Paolo.
Assolutamente sì, il 2 aprile ci saranno numerose iniziative. Prima di tutto voglio ricordare che Monsignor Oder, appunto, ci ha annunciato che il 2 aprile nella Basilica di San Giovanni in Laterano, quando appunto ci sarà l'ultima la sessione di chiusura dell'inchiesta diocesana in vista della beatificazione di Giovanni Paolo II, sarà presente anche la suora miracolata proprio dal nostro amato Papa, e quindi ci sarà anche la suora presente. E dobbiamo inoltre Monsignor Oder aveva annunciato che dobbiamo ricordare la rapidità di questo processo, che è stato voluto così anche in considerazione della richiesta popolare, del grosso affetto popolare che tutti noi nutriamo verso il Santo Padre. Santo subito, si leggeva sugli striscioni appena dopo la sua morte, espressa in tante occasioni dai fedeli. Inoltre tante sono le segnalazioni delle grazie, dei miracoli ricevute proprio per intercessione del Santo Padre, e molte, ha detto appunto Monsignor Oder, sono grazie rivolte soprattutto ai bambini tanto amati dal Padre, venuti alla luce grazie proprio all'intervento miracoloso e all'intercessione di Giovanni Paolo II. Ma una delle cose più belle che ci sarà proprio in quei giorni sarà una mostra dedicata proprio al Santo Padre, sarà inaugurata proprio all'interno del chiosco del Vicariato di Roma. Il Totus Tuo si intitola questa mostra ed è appunto creata da Nanni Tedeschi, dal maestro Nanni Tedeschi. Una mostra che nasce proprio dall'urlo silenzioso che il Santo Padre, durante quella lontana domenica delle Palme di 2 anni fa, appunto, è detto alla finestra, tutti noi lo potremmo vedere, ed è stato proprio quel momento così toccante a far nascere in Nanni Tedeschi il desiderio di ripercorrere nei suoi disegni la vita vita di Giovanni Paolo II, e infatti si comincia da un papa bambino con la madre, poi giovani sacerdote a Cracovia, fino ad arrivare a disegni che lo ricordano nei primi anni del pontificato e poi nel periodo più doloroso della sua vita, dove vediamo un papa anziano e malato che si appoggia alla sua croce come se fosse il bastone che lo deve sostenere nelle faticose prove a cui la vita lo stava sottoponendo, fino ad arrivare all'ultimo ritratto, dove vediamo un papa sereno, gioioso, che mormora proprio alle suore che lo assistevano in quei momenti così difficili: lasciatemi tornare alla casa del padre. I visitatori inoltre potranno leggere, quando andranno a visitare la mostra, anche delle parole pronunciate durante i viaggi, durante le numerose omelie del Santo Padre, potranno leggere queste parole e quindi, ecco, in questo modo avere anche un commento concreto a quello che sarà la mostra, senza dimenticare poi naturalmente tutto l'affetto che tutti i giovani nutrono per il Santo Padre.
Tant'è che ci sarà una veglia dei giovani in memoria di Giovanni Paolo II nelle Grotte,
sì,
Vaticane alle 21,
sì,
sempre,
sì,
lunedì,
sì,
la celebrazione del Santo Rosario, tra l'altro con i misteri della gioia e riflessioni dell'arcivescovo Angelo Comastri, vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro. Io ringrazio Marina Tomarro, grazie per essere stata con noi, per averci aggiornato sulle iniziative che si svolgeranno appunto lunedì 2 aprile, e poi bisognerà andare anche in Polonia, a Cracovia, in questo secondo anniversario della morte di Giovanni Paolo II. Ci sarà anche qui un'apertura della mostra fotografica Vi ho cercato e adesso voi siete venuti da me. È un'esposizione di scatti di fotografi dell'agenzia francese Presse ed è stata allestita presso il centro Giovanni Paolo II. E poi ancora anche delle esecuzioni dell'oratorio Tu es Petrus, e poi un concerto e alla fine alle 21:30 la veglia di preghiera nella piazza dell'antistante La Curia, sotto la finestra dalla quale Giovanni Paolo II si affacciava durante le tappe cracoviesi delle visite pastorali appunto in Polonia. Allora rifacciamoci al sentire comune, tradotto anche da una frase molto eloquente del cardinal Stanislao Giwisz, per oltre 40 anni segretario di Giovanni Paolo II e arcivescovo ora di Cracovia. Il cardinale Stanislao Giwisz diceva: la gente non vuole dimenticarlo, sull'importanza della memoria nei confronti di Giovanni Paolo II. Vorrei farvi ascoltare un'intervista di Luca Collodi a un vaticanista molto famoso da tantissimi anni all'opera, Gianfranco Swiderkowski, che tra l'altro insieme al cardinale Giwisz ha pubblicato un libro edito dalla Rizzoli, Una vita con Carol. Ascoltiamo.
La memoria di Giovanni Paolo II è ancora in tutte le persone che in qualche modo l'hanno visto, l'hanno sentito, e anche forse non cattolici molte volte, anche molti non cristiani, perché è un papa che io dico, e lo si è visto soprattutto, e visto che stanno per scadere i 2 anni dalla sua morte, e ricordiamo i funerali, di vedere tutte queste persone che sono state a dargli l'ultimo saluto. Ecco, in quello io trovo che c'è un profondo significato, cioè il significato del mistero, come lo chiama ancora Don Stanislao, cioè di un papa che è riuscito in sommo grado a mostrare il volto di Dio, il volto umano di Dio. È stato in qualche modo il papa dell'incarnazione. Ed ecco perché secondo me ancora lui è nel ricordo di molta gente. È stato un papa che ha cambiato non soltanto la Chiesa, ma ha cambiato anche, io penso, la storia del mondo. Lui stesso diceva che sarebbe stato ridicolo considerarlo il protagonista numero uno della caduta del muro, ma sicuramente lui ha avuto anche un grande ruolo nel capovolgimento degli equilibri politici nell'est europeo, ma in molte altre cose. Lui veramente è stato un papa di cambiamento fin dall'inizio, perché è stato il primo papa non italiano dopo 455 anni, spezzando in qualche modo quel legame che ormai era inconcepibile, ormai soltanto che partiva dalla riforma tra il papato e la Chiesa italiana. Poi è stato un papa che portava un'eredità tutta particolare sul trono sulla cattedra di Pietro, perché portava l'eredità polacca, la sua esperienza diretta sia della Seconda Guerra Mondiale sia dei due totalitarismi che hanno insanguinato il XX secolo. È un Papa, un segno di cambiamento anche per il periodo storico in cui è vissuto. Appunto, si parlava della caduta del muro e poi delle guerre che ci sono state in Iraq, in Afghanistan, nell'ex Jugoslavia, e quello che lui ha fatto appunto per opporsi alla guerra, per dimostrare che la guerra non è la soluzione oggi per qualsiasi contrasto tra gli stati. Ma soprattutto è stato un Papa diverso anche per il modo in cui lui ha interpretato il ruolo di Pietro, con i viaggi, con questa apertura a tutti, con questa sua capacità di dialogare con tutti. Ecco, in tutto questo io penso già lui era conosciuto, era amato, ma io dico ringrazio proprio Don Stanislao per la sua testimonianza, perché ha raccontato anche questo Papa un po' diverso anche da certi preconcetti, da certe etichette che gli avevano appiccicato addosso. Ed è un Papa, secondo me, che ha aperto la strada a Benedetto XVI. Sono sicuramente due Papi diversi per personalità, per carattere, per preparazione anche, ma io vorrei ricordare le due cose che li uniscono profondamente. Uno, l'ha detto una volta Benedetto XVI in quel bellissimo discorso dopo aver visto il primo dei due film Carol su Giovanni Paolo II, quando lui disse che considerava come un disegno provvidenziale il fatto che dopo un papa polacco fosse venuto un papa tedesco, e quindi due persone che pur su fronti avversi avevano vissuto da giovani, avevano vissuto la terribile esperienza della guerra, del totalitarismo. Il secondo motivo di continuità io lo trovo nelle loro origini, proprio origini ecclesiali, nella loro partecipazione al concilio. Ratzinger era un perito del concilio, perito dell'episcopato tedesco, e Wojtyła era l'arcivescovo, prima vescovo ausiliare, poi arcivescovo di Cracovia, che partecipò al concilio. Bene, Ratzinger fu uno dei redattori principali della costituzione dottrinale de Ecclesia, quella sulla Chiesa, e Wojtyła invece fu uno dei redattori principali della costituzione pastorale Gaudium et Spes, cioè la Chiesa nel mondo contemporaneo. Ecco, diciamo che il loro impegno nel concilio in qualche modo caratterizza e ha caratterizzato i due pontificati nella continuità, cioè Wojtyła in qualche modo si è fatto il papa carismatico, missionario, è andato in giro per il mondo, ha aperto le porte che erano chiuse al Vangelo di Cristo, qualche porta forse l'ha buttata giù lui a spallate, e in qualche modo ha avviato questo dialogo con l'uomo contemporaneo, facendo rinascere la nostalgia di Dio. E adesso invece Benedetto XVI si è concentrato di più sulla Chiesa, sui problemi della Chiesa, sui problemi dell'identità di un cattolicesimo che deve ritrovare una sua identità per poter dialogare con le altre religioni, ma allo stesso tempo anche Benedetto XVI ha ripreso il viaggio di Giovanni Paolo II, ma è un viaggio diverso, un viaggio all'interno della coscienza dell'uomo contemporaneo.
Abbiamo ascoltato Gianfranco Swiderkowski, che da quasi 50 anni segue i fatti del mondo vaticano e religioso, è stato vice direttore dell'Osservatore Romano e ha collaborato con Giovanni Paolo II alla realizzazione di Dono e Mistero. E se volete veramente leggere un libro altrettanto interessante, edito dal Rizzoli, Stanislao Giwisch, Una vita con Carol, conversazione appunto con Gianfranco Swiderkowski. Ma adesso vorrei farvi ascoltare invece l'intervista di Giovanni Peduto a chi ha seguito per oltre 40 anni Giovanni Paolo II. Stiamo parlando del cardinale Stanislao Giwisch, oggi arcivescovo di Cracovia.
Il tempo non ha affatto intaccato la forza della sua testimonianza. Come lo spiega?
Anche mi domando, come spiegare queste file che ogni giorno vanno al sepolcro? Loro non vanno a un morto, vanno per incontrarlo e ancora vanno per approfondire il suo messaggio che ha lasciato, direi prendere qualche cosa da lui. Io li capisco, e anche a Cracovia noi riceviamo tante richieste delle preghiere. E facciamo ogni giorno, io celebro quasi ogni giorno la messa per queste intenzioni, e dopo riceviamo tanti ringraziamenti, tante lettere, ottenute grazie, non chiamo miracoli, grazie, tramite intercessione di Giovanni Paolo II. Se posso usare solo una parola, segreto di tutto questo è l'amore. L'amore che non cessa con la morte. E questo è l'amore rimasto. L'amore del Papa verso uomo, in uomo lui sempre vedeva Dio, e l'amore per infinito. E dall'altra parte rimasto l'amore della gente, soprattutto gente giovane, verso il Papa che gli voleva tanto sempre bene. È un mistero, e questa è la nostra fede. E ringraziamo Dio che ancora il suo messaggio di Giovanni Paolo II, sua attività evangelica, dura in modo diverso. Se posso dire solo la mia esperienza adesso a Cracovia, quando passo Salone, da dove Santo Padre si affacciava verso piazza, dove c'era sempre, quando lui stava a Cracovia, tanta gente, tanti giovani. Penso sempre che lui dialogava con il mondo, con i giovani, tramite i giovani, con i giovani e tramite i giovani. E adesso, quando lui è dall'altra parte, i giovani hanno preso il suo messaggio e continuano questo stupendo dialogo con il mondo.
Nel suo libro di memorie lei sottolinea la dimensione spirituale di Karol Wojtyła, un uomo in costante dialogo con Dio. È questo il carattere più forte della personalità di Giovanni Paolo II?
Certamente. Sua grande forza, soprattutto quando queste forze fisiche mancavano, era forza spirituale. Cos'è forza spirituale? Forza che proveniva da questa unione con Dio. Lui tutta la sua vita cercava Dio e ha avuto questo grande privilegio scoprire in sua vita valore della preghiera, cioè unione con Dio. Io penso che i giovani cercano Dio, hanno trovato quello che cerca oggi uomo in lui, perché lui era pieno di Dio.
In questi due anni c'è un avvenimento che l'ha particolarmente colpita, legato a Karol Wojtyła, alla sua eredità spirituale?
Ancora sentiamo questo grido durante i funerali. Santo subito. La gente non vuole dimenticarlo, vuole averlo ancora più vicino sugli onori degli altari. Certamente questo è un fenomeno che si vede e non cessa.
Lei, dopo tanti anni al servizio di Papa Giovanni Paolo II, è oggi arcivescovo di Cracovia. Cosa direbbe oggi questo grande Papa alla sua amata Polonia?
Direbbe lo stesso che diceva a tutti i popoli. Ma alla mia patria direbbe oggi: non guardate dietro, andate avanti. Se c'è qualche cosa da perdonare, perdonate, ma soprattutto cercate di andare avanti, non perdere tempo, andare avanti uniti nell'amore, riconciliati, non divisi.
Qualcuno, pensiamo in particolare alle recenti vicende in Polonia, sembra che voglia attaccare la figura di Giovanni Paolo II. Lei, Eminenza, come giudica questi tentativi?
Forse non vogliono attaccare la figura di Giovanni Paolo II, perché è difficile attaccarlo per non avere subito la risposta molto forte da parte della gente. Ma attaccano la Chiesa, che era sempre fedele sempre alla nazione, e sempre cercava difendere la gente. Durante dittatura, unico posto di certa libertà, libertà di espressione, libertà di parola, era la Chiesa. E oggi anche la Chiesa è rimasta la stessa. Ma non si può oggi criticare la Chiesa per i peccati del regime.
Eminenza, quello che ha colpito soprattutto milioni e milioni di fedeli è stata la eroicità con la quale Giovanni Paolo II ha affrontato la sofferenza, non solo quella morale, ma anche e soprattutto quella fisica. Possiamo dire che Giovanni Paolo II è stato veramente un'anima vittima.
Io stavo con lui. Lui si è dedicato, si è offerto in modo totale, ma la provvidenza ha previsto questa croce che lui ha portato in modo edificante. Io non so se questa croce non era più forte nel suo impegno evangelico.
Erano le parole del cardinale Stanislao Jiwisz, per oltre 40 anni segretario di Giovanni Paolo II e ora arcivescovo di Cracovia. Dunque non possiamo aggiungere altro se non il nostro amore, il ricordo, le nostre preghiere per Giovanni Paolo II, che è riuscito ad accendere la nostalgia di Dio nei nostri cuori. Io ringrazio ovviamente tutti coloro che hanno reso possibile l'appuntamento di oggi con Al di là della notizia, linea alla regia.